Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Che immagine discordante questa che ci presenta il Vangelo di Matteo. Ci sono due azioni che riguardano questi discepoli che sono andati in questo luogo dove Gesù compirà la sua ascensione al cielo, con due atteggiamenti. Appena lo videro si prostrarono. Dunque, appena lo vedono, riconoscono in lui il Messia, eccetera. D'altronde lo avevano accompagnato fino alla passione, alla morte, e poi erano stati testimoni della sua resurrezione. Poi però dice anche Matteo, essi però dubitarono. Ma di che cosa dubitarono? Se l'avevano riconosciuto e si erano prostrati, qual era il senso di questo dubbio? Beh, c'è qualcosa che li mette in difficoltà veramente, perché loro sapevano che il Messia, quando sarebbe arrivato, avrebbe portato a compimento ciò che tutte le profezie avevano indicato. E Gesù aveva anche detto che Elia era già venuto, l'aveva indicato come Giovanni il Battista, dunque tutto era pronto perché le cose si compissero. Non solo, ha parlato e ha fatto i prodigi tipici del Messia, tutti ormai pensano di avere in mano la chiave di lettura di questa identità di Gesù. Ma quando viene riprovato dagli anziani e viene ucciso, entrano in difficoltà. Ma soprattutto, quando ascoltano, sentono Gesù che dice sulla croce «tutto è compiuto», non capiscono per quale motivo, essendo tutto compiuto, tutto rimane più o meno com'è. E questo dramma attraversa la storia. Certamente loro l'hanno visto risorto, poi per 40 giorni, diceva prima Luca, è stato con loro, no? Gli aveva spiegato i misteri del regno, ma c'è un problema che li assilla tutti, assilla loro, e te lo posso dire, ha smesso di assillare noi, purtroppo. E qual è il problema? Quando, dice gli Atti degli Apostoli, nella prima lettura, dopo che Gesù dice, no, io vi battezzerò con Spirito Santo, e quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ora guarda bene, tu questa domanda ce l'hai dentro? Nella tua preghiera hai mai chiesto al Signore: ma che ritorni adesso? Prima che tu lo chieda già c'è una pletora di gente che ha visioni, che non so, che sogna la notte, che cosa mangia la sera, che ti viene a dire che la fine del mondo è vicina. Dove lo ha capito che la fine del mondo è vicina? Perché le cose vanno male? Se le cose vanno male, la fine del mondo non è vicina. Ci sarà bisogno di più tempo, perché la fine del mondo viene quando il mondo è pronto, quando gli uomini sono pronti, quando il corpo di Cristo ormai si è ricompattato e cresciuto nella speranza di abitare pienamente la gloria. Dio non fa un 2-3 stella con noi, con le nostre coscienze. Saremo tutti perduti. Semmai invece, proprio dopo la sua ascensione al cielo, egli manda lo Spirito perché lo Spirito si incarichi di ricostruire questo corpo, di ricostruirlo con l'adesione di tutti. Dunque stiamo ancora costruendo questo corpo, nutrendoci del corpo di Cristo, ascoltando la sua parola e soprattutto fuori di questo recinto, mostrando al mondo che vale la pena seguire il Signore. Testimoni di questa speranza, attori di questa speranza, pure il mondo si lascia convincere e insieme, ognuno secondo la grazia ricevuta, ricostruiamo quest'uomo nuovo, dice nella lettera agli Efesini, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Dunque c'è un obiettivo, la piena maturità di Cristo, ed è il motivo, la piena maturità di Cristo, per cui Gesù si è incarnato, il Verbo si è incarnato. Nella sua maturità, direbbe San Paolo ai Filippesi, egli non considerò questo un tesoro geloso, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, eccetera. E sempre prendendo dalle cose che ha detto Gesù, potremmo dire, bene, se hai capito che lui ha fatto questo, fai pure tu lo stesso. Quando tu perdonerai, quando tu chiederai perdono, quando avrai dallo Spirito la capacità e il discernimento per osservare come anche nel cuore del tuo nemico c'è una fiamma che evoca la presenza di Dio, e questa fiamma è il suo desiderio in lui, che è segno della presenza dello Spirito, quando sarai diventato bravo a fare questo, quando sarai diventato abile a far mettere in risalto il bene del tuo nemico, allora il Signore si preparerà per venirci a incontrare. E il suo giudizio sarà un giudizio di misericordia. Noi non lo comprendiamo, perché i nostri giudizi sono tutti o pregiudizi o giudizi terribili nei confronti degli altri, anche nei confronti di noi stessi, perché no? Non abbiamo conosciuto il Signore della misericordia, non siamo misericordiosi con nessuno, manco con la nostra coscienza. Dunque, come l'abbiamo visto salire fino al cielo, da lì lo vedremo anche ritornare. Stavolta però non in ordine al peccato, forse come è venuto la prima volta, ma lo vedremo in ordine alla misericordia. Celebreremo questa grazia come qualcosa che appartiene a tutti. Per questo lo potremo riconoscere, perché anche noi ormai possediamo qualcosa che lo riguarda. Abbiamo la chiave, abbiamo i criteri per poterlo riconoscere. Allora, cristiano, finché sei in questa vita, studiati di riconoscere la presenza del Figlio di Dio là dove tu non penseresti che c'è. Non dividere più la storia in sacro e profano, entri e esci dalla preghiera e altre cose. Studiati di riconoscere questa presenza di Dio nella relazione con l'altro e il regno comincerà a costruirsi. Tu dirai, e che dopo 2000 anni ancora si deve costruire? Figlio mio, quanti millenni ancora ci vorranno perché questo regno giunga? Non è forse scritto? Un giorno come per te sono come 1000 anni, 1000 anni come un giorno solo. Diventa sapiente, lo diceva pure la lettera agli Efesini stasera, uno spirito di sapienza e di conoscenza, perché tu possa capire qual è il tesoro di gloria che ci è promesso e qual è la speranza che ci è chiesto di vivere in questo tempo. Sai una cosa? Mentre tu ti studi di sperare in questo tempo, il Figlio di Dio, come dice la lettera agli Ebrei, nel capitolo 10, spera, aspetta pure lui presso il Padre che tutto questo sia compiuto. Mettitelo in testa, cristiano, non sei più spettatore, non sei più uno che passa, tu sei protagonista di questa salvezza. E non essere titubante. Quando si dicono queste cose, guardi sempre, dici, ma non ce l'hanno detto mai, ma non l'ho mai sentito, io facevo le mie novene in pace. Diventa protagonista, perché Dio a questo ti ha chiamato. Dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, il giorno in cui il tuo Figlio è tornato a te nella gloria, noi abbiamo gioito perché anche per la nostra carne, per i nostri desideri, i nostri ricordi, i nostri affetti, ci sarebbe stato un posto presso di te. Questo ci ha tolto la paura di essere annientati. Tuttavia la sua assenza non ci permette sempre di sperare e di restare in pace. Siamo spaventati da molte cose. E se il tuo Figlio ci ha promesso che resterà con noi ogni giorno fino alla fine del tempo, donaci lo Spirito che ci aiuti a comprendere come questo sarà possibile. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ricorda la tua sposa, che tu hai edificato sul sacrificio del tuo Figlio, che il suo compito non è governare, ma servire il mondo e ogni uomo, perché i tuoi figli crescano nella speranza, si informino vicendevolmente e attendano la manifestazione del tuo regno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai fatto anche noi il dono del tuo Santo Spirito, perché fossimo profeti, apostoli, martiri nel tempo della nostra vita, quella che ci hai chiamato a vivere. Ma noi abbiamo tradito in molti modi, ci siamo allontanati da te, abbiamo peccato, non siamo stati testimoni né profeti. Dacci la possibilità di comprendere qual è la nostra vocazione e di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre tu tessi nella storia la tela della grazia e della speranza, gli uomini si fanno la guerra, soccombono davanti ai cataclismi, perdono la fiducia nella tua misericordia. Non è forse questo il tempo, Signore, in cui tu consoli il tuo popolo? Se non è ancora il tempo del ritorno del Messia, sia almeno il tempo della rinascita della speranza. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, sai quali sono le scelte che si apprestano a fare e la difficoltà che hanno nel vivere con speranza questi momenti drammatici della loro esistenza. Sostienili, che non cadano in mano al maligno e alle sue seduzioni. Rinforza il loro cuore, fa luce ai loro passi. Guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.